Se Simone avesse stretto il nodo, ad un certo punto avrebbe perso i sensi e quindi non sarebbe stato più in grado di andare oltre, a stringere fino ad arrivare a raggiungere la morte. Quindi lui avrebbe perso i sensi, verosimilmente sarebbe caduto in avanti perché era in piedi, il nodo non avrebbe retto perché è un nodo semplice, non è un nodo scorsoio, non è un cappio, e quindi lui sarebbe caduto in avanti e verosimilmente poi si sarebbe svegliato.
Non può essersi ucciso con questa modalità. Peraltro abbiamo fatto un esperimento con una cinta identica. Posso dirle che in quella condizione ci rimane se qualcuno stringe veramente tantissimo. E non è possibile che un soggetto in grado di stringere a quel livello la cinta mentre sta strangolando se stesso.
Simone era un ragazzo simpatico. Avevamo un rapporto molto bello.
E non si spacca quella cazzo.
Io non commento, mi è stato telefonato.
Il nonno paterno gli aveva promesso anche che gli dava una mano per fare aprire questa società e poi vabbè, aveva progetti anche personali.
In quella condizione ci rimane se qualcuno stringe veramente tantissimo.
Papà, li ho fatti troppo incazzare. Se mi prendono, mi ammazzano.
Questa è la storia di una notte d'inverno, di un inseguimento in auto a velocità folle, di due versioni dei fatti molto diverse e di tante persone che non vogliono parlare. Io mi chiamo Stefano Vergine e questo è Simone. Il 5 settembre del 2022 è il giorno in cui i familiari di Simone presentano una denuncia per falso contro il medico legale scelto dalla procura di Busto Arsizio. È la loro ultima speranza di far riaprire il caso. Secondo la famiglia Mattarelli, il medico non ha ravvisato il modo corretto in cui Simone si è impiccato. Nel suo referto ha scritto che il nodo era tipico, cioè posto dietro la testa, il classico nodo scorsoio, mentre le fotografie scattate dai carabinieri dimostrano che il nodo era atipico, cioè stretto sulla parte frontale del collo, ed era un nodo semplice. Per Roberta Abruzzone questo è un errore evidente.
Onestamente, la modalità di impiccamento è qualcosa che grida vendetta sotto questo aspetto. E ancor più sconcertante che un medico legale, in sede autoptica, nonostante la evidenza dell'incrocio, diciamo, della cinta in sede frontale, nella regione del collo, sugli organi del collo, poi posizioni il punto di incrocio in sede posteriore. È qualcosa che veramente non sta in piedi.
I familiari di Simone accusano il medico legale anche di non aver segnalato alcune lesioni sul corpo di Simone. Un'emorragia all'addome e una ferita sulla schiena. Traumi che potrebbero far ipotizzare una colluttazione prima della morte. Per il medico legale, consulente della procura, l'accusa è di aver dichiarato il falso portando i magistrati sulla pista del suicidio. Anche questa volta però la famiglia Mattarelli deve incassare una sconfitta. L'8 novembre del 2023 il sostituto procuratore di Busto Arsizio, Ciro Vittorio Caramore, chiede al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento penale e un anno dopo il tribunale dà ragione alla procura. Il 4 novembre del 2024 la GIP Veronica Giacoia decide infatti che non serve processare il medico. Il motivo è tecnico. Nell'ordinanza di archiviazione la giudice spiega che i reati di falso in atto pubblico e di false informazioni al pubblico ministero prevedono il dolo, cioè la volontà di dire il falso, ma in questo caso, secondo la giudice, non ci sono elementi per pensare che il consulente della procura abbia sbagliato di proposito, quindi non c'è motivo di processarlo. Ho provato a chiedere un'intervista al medico legale. Gli avrei voluto domandare, al di là della questione del dolo, se pensa di aver effettivamente commesso qualche errore nella sua relazione, adesso che è passato un po' di tempo. Mi ha scritto che non è interessato a parlare. Ho chiesto un'intervista anche ai magistrati che si sono occupati del caso. Ho scritto al procuratore capo di Busto Arsizio, ma non ho ricevuto risposta. Leggendo gli atti del procedimento penale sul medico legale, però, ho scoperto qualcosa di nuovo. La procura ha fatto altre indagini. Nella sua richiesta di archiviazione, il PM Caramore spiega di averle affidate alla polizia. Questa volta quindi non sono stati i carabinieri ad indagare sui carabinieri, come la prima volta, ma è stata la polizia, il commissariato di Busto Arsizio. Le indagini in realtà non sono state fatte sulla perizia del medico legale, come chiedeva la denuncia dei familiari di Simone. Su questo punto il PM Caramore si limita a dire che al medico non può essere attribuita alcuna responsabilità penale, ed è il motivo che poi ha portato il tribunale ad archiviare. Le indagini in questa seconda inchiesta si sono invece concentrate sulla ricostruzione degli eventi di quella notte e sui momenti che hanno preceduto il ritrovamento del corpo di Simone. In particolare la procura ha cercato di verificare un'immagine scovata dalla difesa della famiglia Mattarelli. Siamo intorno alle 2:30 del pomeriggio. I carabinieri sono già entrati. A un certo punto si vede una cosa strana nell'edificio C2, che è il capannone a 3 piani dove verrà ritrovato Simone. Mattarelli viene trovato ufficialmente alle 15:45. Alle 14:22, nell'edificio C2, c'è una luce che si accende e una finestra che si apre.
Si nota accendersi una luce e aprirsi la porta all'interno e uscire un carabiniere in borghese. Sappiamo anche chi è, l'abbiamo indicato, che si affaccia per qualche secondo e poi rientra nell'edificio. Lo stesso edificio dove, in bella mostra, vi assicuro, c'era il corpo di Simone. Ora, siamo alle 14:22. Alle 14:26 la luce dalla finestra si spegne e poco dopo gli stessi carabinieri in borghese e l'operaio vengono inquadrati mentre camminano in direzione dove erano gli altri carabinieri, quindi escono dall'edificio C2. I tre si dirigono verso il cancello e improvvisamente sempre lo stesso appuntato che è entrato all'interno torna indietro e costeggia correndo l'edificio C2. Non abbiamo mai capito perché questa azione così repentina, che viene videoripresa chiaramente. Alle 15:44, esattamente come era avvenuta alle 14:22, si accende sempre la stessa luce dalla stessa finestra e alle 14:45 viene comunicato formalmente il ritrovamento della salma di Simone Mattarelli. Queste sono esattamente le scansioni temporali di ciò che avviene dalle 14:22 alle 15:45, quando viene comunicato ufficialmente che è stato trovato il corpo di Simone senza vita. Ora, come mai alle 14:22, che è avvenuta la stessa cosa delle 15:44, stessa finestra, luce accesa, non nessuno ha visto niente?
I poliziotti hanno parlato con molti dei dipendenti dell'Eurovetro che erano intorno quella notte. Hanno parlato con il titolare dell'azienda e con il responsabile della sicurezza. Secondo le loro testimonianze, quella luce era stata effettivamente accesa da 2 carabinieri e da un responsabile dell'Eurovetro, che stavano andando a cercare Simone ed erano appena entrati nell'edificio C2, ma che poi sono stati richiamati verso l'ingresso della ditta perché nel frattempo era arrivato il titolare. Solo in seguito, dopo aver visto le immagini delle telecamere, ci sono ritornati e lo hanno trovato. Quindi il corpo di Simone è stato davvero rinvenuto alle 15:45. Anche per questo il PM ha chiesto al GIP, e come abbiamo visto l'ha ottenuta, l'archiviazione del caso, la seconda pesantissima archiviazione.
Emotivamente è sempre molto forte, molto pesante il fatto di dover affrontare dei familiari che hanno subito una tragedia così, e anche poi i vari sopralluoghi che abbiamo fatto, esterni evidentemente, perché poi siamo andati quasi subito a vedere, perché c'erano ancora le tracce della macchina, insomma siamo andati a vedere, anche a cercare il giubbino, a cercare il telefono, insomma a cercare un po' di medesimarci in Simone e nei fatti di quella sera. Questo è sicuramente pesante e continua comunque a essere pesante il fatto che c'è un'ingiustizia che continua ad esserci e non riusciamo io in particolare non sono riuscita a portare a casa un risultato a queste persone che aspettano ormai da tanti anni una giustizia, quantomeno sapere la verità. Perché la verità, secondo noi, secondo loro, ma devo dire anche secondo me, comunque non ce l'ha detta ancora nessuno.
Immaginatevi un'area di 50.000 metri quadri. Più o meno è grande come 7 campi di calcio attaccati l'uno all'altro. Solo che al posto dell'erba e delle porte ci sono capannoni, uffici, montagne di vetro accatastate. La notte fra il 2 e il 3 gennaio del 2021 non c'erano dipendenti dell'Eurovetro al lavoro. Il titolare dell'azienda ha spiegato alla polizia che gli impianti smettono di funzionare il sabato, nel tardo pomeriggio, e vengono riavviati intorno alle 6 di mattina della domenica, con i primi dipendenti che arrivano in fabbrica intorno alle 5. Prima di quell'ora in azienda, quel giorno c'era solo il custode, un vigilante di una ditta esterna.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, è il signor Verrillo?
Sì, mi dica.
Durante le indagini, la polizia ha sentito Verrillo. Nella trascrizione della sua testimonianza, il custode dice che quella notte i primi dipendenti arrivarono verso le 4:30. Alla polizia, il custode ha raccontato di aver lavorato all'Eurovetro meno di 10 volte e che quella notte è stato sempre dentro la guardiola. Doveva controllare le telecamere. Ha detto di non aver notato niente di strano. E non ha notato nulla di strano anche il suo collega, che faceva il giro notturno delle varie aziende quella notte e che all'Eurovetro ha controllato il perimetro esterno e i piazzali della ditta. Ma come ha fatto il custode a non accorgersi delle macchine dei carabinieri che si sono fermate lì, a poche centinaia di metri da lui, con le sirene accese, per almeno mezz'ora? Queste le parole del custode Pietro Verrillo, riportate nella testimonianza alla polizia. Come tutte le notti notai i lampeggianti delle auto delle forze dell'ordine che arrivavano in fondo a via Primo Maggio, che è una strada chiusa e notoriamente frequentata in ore notturne da tossicodipendenti e coppiette appartate. Nulla di tutto ciò mi pareva strano. Quando l'ho chiamato, gli ho chiesto di spiegarmi meglio questa cosa delle macchine dei carabinieri di cui non si è accorto. Quella notte, verso le 2:30 di notte, c'è stato molto movimento davanti alla ditta, davanti alla fabbrica, perché sul posto sono arrivate diverse gazzelle dei carabinieri che inseguivano l'auto di Mattarelli, avevano le sirene accese, poi hanno anche sparato dei colpi.
Questo non lo so, dei colpi non so, diciamo, io quello che ho riferito è che, siccome essendo una strada chiusa, c'era un via anche di coppie, diciamo, a volte, non è quella sera, anche altre sere normali, parlo di giorni normali, che quando ho fatto lì, di solito i carabinieri arrivano, girano e se ne andavano, è una zona industriale, capisce? Quindi i carabinieri lì venivano spesso, giravano e andavano via, non è solo quella sera lì era, diciamo, era brutto tempo, c'era un tema, diciamo, il fatto dei spari, questa roba qua, io sono proprio all'oscuro di questa cosa qua.
Ok, quindi lei dice spesso passavano i carabinieri per fare dei controlli.
È una routine, no? Giri di routine che facevano loro, zone industriali, facevano i giri e poi se ne andavano, diciamo, no, con i lampeggianti, con le luci blu e basta. Io sono andato e non me ne ero accorto proprio di nulla di queste cose così, diciamo. Era successo. Infatti poi mi ha chiamato il mio capo, mi ha riferito tutto, io ero proprio al buio di tutto, diciamo, lo sapevo che era successa questa disgrazia.
Ricapitoliamo. Nel verbale redatto dalla polizia, il custode dice che quella notte notò i lampeggianti delle gazzelle, ma non diede importanza alla cosa perché i carabinieri venivano spesso a controllare la zona. Nell'intervista che avete appena sentito, ribadisce che i carabinieri venivano spesso in quella stradina di campagna che porta fino al retro dell'Eurovetro. Ma quando gli ho chiesto se quella notte ha notato le gazzelle dei carabinieri, lui ha detto di no.
Dalla sua postazione, dalla guardiola, ha visto che sono arrivate un po' di macchine dei carabinieri o no?
No. Da lì non è che si vedeva.
La struttura più abitata vicino all'Eurovetro è un agriturismo, un ristorante a conduzione familiare, con le galline, le oche, le villette dove abitano i proprietari. Dal punto in cui le macchine si sono fermate, alle 2:30 di notte di quel 3 gennaio, le case dei proprietari dell'agriturismo distano circa 500 metri. In mezzo ci sono solo campi. Per arrivare al punto in cui Simone ha abbandonato la sua auto per proseguire poi la fuga a piedi, bisogna passare proprio a fianco all'agriturismo. Non ci sono strade alternative.
Salve, sì, buongiorno.
Sono andato all'agriturismo. Ho cercato di parlare con i titolari per capire se davvero quella è una zona frequentata di notte.
Lì è una zona dove vanno ad appartarsi o di solito una zona dove non va nessuno?
Non so dire, perché essendo là in fondo non vediamo niente.
Non vediamo niente.
Sì, ma ogni tanto qualcuno entra da qua o no?
Sì, si vede la qualcuno a piedi,
arrivano i carabinieri la sera.
Raramente abbiamo visto i carabinieri noi.
I titolari dell'agriturismo dicono quindi di aver visto raramente i carabinieri su quella stradina di campagna. Eppure il custode, come abbiamo sentito, dice di aver visto spesso auto delle forze di polizia. Immaginiamo di nuovo la scena. Notte d'inverno, lockdown, silenzio totale. La pianura padana è ricoperta da un sottile strato di neve. Alle 2:30 di notte, Mattarelli si impantana in campagna davanti all'Eurovetro. Due carabinieri lo inseguono a piedi e sparano 8 colpi di pistola. Arrivano i rinforzi con altre gazzelle che lo stavano inseguendo. il custode della ditta, unico in azienda in quel momento, non si accorge di tutte quelle macchine che arrivano a grande velocità. E neanche i proprietari dell'agriturismo si accorgono di niente. Alle 2.45, un quarto d'ora dopo l'arrivo in campagna di Mattarelli, l'inseguimento si interrompe. I carabinieri smettono di correre dietro a Simone, perquisiscono la macchina abbandonata, chiamano il carro attrezzi e tornano in caserma. Non è chiaro quando esattamente i carabinieri lasciano le campagne di Origgio. Di sicuro alcuni di loro arrivano al comando di Desio verso le 4:30. C'è quindi un buco temporale nella ricostruzione ufficiale, che va dalle 2.45 alle 4:30 circa. Sono 105 minuti. In questo spazio di tempo succedono sicuramente due fatti ripresi dalle telecamere. Alle 3.49 si vede per l'ultima volta Simone dentro l'azienda. Alle 4.13 una telecamera interna inquadra un uomo in abiti civili che cammina, porta qualcosa a tracolla e una borsa in mano. Dagli atti giudiziari disponibili, le indagini della procura di Busto Arsizio pare che non abbiano mai identificato quell'uomo. Per capire se era un dipendente arrivato in anticipo al lavoro, sarebbe stato necessario parlare con la Eurovetro, ma i responsabili dell'azienda mi hanno detto di non voler rispondere. Ho provato allora a cercare qualche testimonianza tra i dipendenti. Secondo gli atti giudiziari depositati, due persone erano sicuramente lì tra le 4 e le 6 di mattina.
Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno, è Brian Baratto?
Lei chi è?
Mi chiamo Stefano Vergine, sono un giornalista. Io sto ricostruendo la vicenda di Simone Mattarelli, il ragazzo che è stato trovato morto dentro l'Eurovetro il 3 gennaio del 2021. Volevo chiederle se mi vuole dare una mano a ricostruire un po' la vicenda.
Guardi, sinceramente no. Anche perché non... No, più che altro perché è stato tanti anni fa e ricordo poco e nulla.
Ok, io volevo chiedere proprio giusto due informazioni che immagino per lei sia facile ricordare, se posso provarci, poi lei mi dice se si ricorda qualcosa. È giusto per capire se è giusto dire, per evitare di riportare errori, se è giusto dire che gli impianti smettono di funzionare il sabato nel tardo pomeriggio e vengono riavviati intorno alle 6 di mattina della domenica. È corretto?
Guardi, sinceramente non le so rispondere, quindi preferisco non rispondere.
Ok, mi può dire solo se lei quella notte era in turno?
No, non ero in turno io quella notte lì. Sono arrivato al attaccato, facevo il secondo, quindi sono arrivato al pomeriggio. Io durante la notte non c'ero.
Ah, lei è entrato in turno il pomeriggio, quindi?
Esatto, sì. Quindi io di tutto quello che sia stato fatto alla notte, che non so proprio niente, perché appunto essendo arrivato lì il pomeriggio non so dirle niente.
Ok, no, glielo chiedevo perché io ho letto i verbali dove voi avete reso informazioni alla polizia, no? E invece lei sulla sua posizione viene riportato che lei è arrivato in azienda alle 4:30-5 della mattina.
Ecco, no, è stato un errore mio, infatti avevo sbagliato, mi ero confuso e credevo che io avevo fatto il turno di notte, ma in realtà no, perché poi sono andato a guardare i messaggi e io avevo iniziato il turno al pomeriggio.
Quindi uno dei due dipendenti sentiti dalla polizia dice che lui in realtà non era in turno a quell'ora, che si ricordava male quando è stato sentito, e ha dato alla polizia una versione sbagliata. Teniamo presente che questa persona oggi non lavora più per l'Eurovetro. Mi ha detto di averci lavorato solo per 8 mesi. L'altro dipendente, che era al lavoro quando Simone è morto, si chiama Boris Cornelli. Secondo la procura, il momento della morte di Simone è compreso tra le 4 e le 6 di mattina. Boris Cornelli era il capo impianto. Alla polizia ha dichiarato di aver acceso l'impianto intorno alle 4 di mattina.
Pronto?
Sì, pronto, signor Cornelli?
Sì.
Buonasera, mi chiamo Stefano Vergine, sono un giornalista. Guardi, io sto ricostruendo la storia di Simone Mattarelli e volevo chiederle una...
Scusi, ma lei come ha avuto il mio numero?
L'ho trovato negli atti giudiziari.
Perché io, con l'avvocato che mi segue, ho ordine di non parlare con nessuno. Non so come lei abbia avuto il mio numero.
Gliel'ho detto, è negli atti giudiziari, avevo provato a chiamarla. Io avevo solamente bisogno di, diciamo, di un aiuto per ricostruire alcune fasi dell'evento.
Guardi, io non la posso aiutare.
Posso almeno farle la domanda, lei poi mi dice se non vuole rispondere?
Non, le dico già che non risponderò.
Ok, era solo una questione di capire a che ora sono iniziati i lavori la domenica mattina, a che ora sono arrivati i dipendenti, solo per ricostruire in maniera corretta l'evento.
Io ho ordine dell'avvocato di non rispondere alle domande. Se ha domande da fare non deve passare da me.
Va bene.
Mi spiace.
Va bene.
Così mi ha detto di fare.
L'avvocato dell'Eurovetro, va bene. Grazie mille, grazie, salve.
Ho provato anche con altri dipendenti, ma nessuno ha voluto metterci la voce. Una cosa però sono venuto a saperla. L'impianto su cui è stato ritrovato Simone era nuovo, arrivato da poco. Era costato molti soldi e per l'azienda sarebbe stato un problema se la procura lo avesse sequestrato, cioè se lo avesse sequestrato in caso di indagine per omicidio. Ma l'indagine è stata fatta per il reato di istigazione al suicidio, non per omicidio, e la procura non ha ritenuto utile sequestrare l'impianto. Molte persone con cui ho parlato mi hanno fatto notare che queste sono le situazioni più difficili per un magistrato. È difficile dover indagare su persone con cui collabori tutti i giorni, ci lavori fianco a fianco, ti devi fidare. È difficile ritrovarsi nella posizione di un PM, di un'intera procura, che deve decidere se portare a processo un consulente a cui fino al giorno prima ha affidato perizie su decine di casi. Ancora più difficile è indagare sulla polizia giudiziaria, che magari nel frattempo sta svolgendo altre indagini per conto tuo. Su questo l'avvocato Fabio Anselmo.
Ricordo una conversazione ad Agorà, Gerardo Colombo, grande magistrato, ha riconosciuto che c'era una riluttanza da parte dei pubblici ministeri a mettere sotto il focus, sotto i riflettori della propria indagine, i propri collaboratori più stretti, cioè ufficiali, agenti di polizia giudiziaria. Questo è abbastanza comprensibile perché si tratta di indagini estremamente difficili, estremamente complesse e costose sul piano organizzativo. C'è una certa pigrizia, che può essere una pigrizia culturale, può essere una pigrizia ideologica, e questo diventa più pericoloso, e può essere anche una pigrizia pura e semplice. Però non tutti sono così.
Per Roberta Bruzzone c'è anche un altro aspetto pratico che rende molto complicato per un magistrato indagare sui suoi collaboratori.
Perché il rischio qual è? Che il soggetto sospettato, per via di contatti che legittimamente ha all'interno di un certo tipo di ambito, possa ottenere informazioni che lo possano agevolare nella vicenda giudiziaria, che lo vede come indagato. Quindi è chiaro che quando c'è di mezzo un operante di questo tipo, per i magistrati la questione è ancora più complicata, sotto tantissimi aspetti.
Simone Mattarelli è morto, e questa è l'unica cosa certa. Due volte il tribunale di Busto Arsizio si è dichiarato convinto che Simone si è suicidato, sotto l'effetto della cocaina, dopo 3 ore di inseguimento con i carabinieri, 6 gazzelle e 14 militari coinvolti. I ritardi nelle indagini, i silenzi di tante persone coinvolte, le perizie dei consulenti chiamati dalla famiglia Mattarelli. Tutto questo fa però pensare che le cose potrebbero non essere andate così.
Io vedo una dinamica che non è una dinamica suicidaria. Quando non è suicidio, qualcos'altro gli è accaduto. E se non è suicidio, è chiaro che è un omicidio. E se è un omicidio, lì quella sera c'era qualcuno che sapeva bene come fare, peraltro. Perché tracce su Simone ce ne sono pochissime. Quindi, se c'è qualcuno che ha ucciso Simone, è qualcuno che sa bene come fare questo tipo di attività e non lasciare tracce. Sulla cinta non ci sono tracce di soggetti terzi, quindi possiamo già agevolmente affermare che nell'ipotesi omicidiaria chi, diciamo, ha strangolato Simone evidentemente indossava dei guanti.
C'è un dato che combacia con l'ipotesi dell'omicidio. Sotto le unghie di Simone è stato trovato un DNA sconosciuto. Nelle analisi difensive fatte dall'avvocata Minotti è stata chiesta anche una consulenza al biologo forense Pasquale Linarello e Linarello ha scoperto un altro dato inedito. Su 2 unghie di Simone, anzi sotto le unghie, oltre al suo DNA, c'è anche quello di un'altra persona. Su 2 unghie, scrive Linarello, è distinguibile una componente minoritaria diversa dal Mattarelli, che può essere quindi utilizzata per comparazione al fine di identificare il possibile contributore. ma nessuna verifica di comparazione è mai stata fatta finora su questo DNA.
Secondo me mio fratello quella sera ha usato la frase "li ho fatti troppo incazzare, se mi fermo mi ammazzano", perché sapeva che da un semplice saltare un posto di blocco, quando dietro ci sono delle persone che ti vogliono sì prendere, ma ti sparano anche dietro.
Mio figlio ha sempre detto al papà: io non è che non voglio andare in questura e affrontare quello che ho fatto, però non voglio andarci da sola perché io ho paura che mi ammazzano. Lui ha sempre detto così. E quindi la mia idea è che io non penso che siano arrivati al punto di ammazzarlo loro, però qualcosa è sfuggito quella sera e dopo hanno dovuto inscenare tutto ciò. Perché sono sicura che mio figlio non mi avrebbe mai lasciato con questo dolore. Perché lui veramente, dopo dire chiunque che mi conosce, lui ha sempre detto prima la mia mamma e poi tutto il resto. Non mi avrebbe mai lasciato da sola.
La mia conclusione è che è molto, molto improbabile che lui abbia potuto uccidersi a quel modo. Molto improbabile.
Simone è un podcast scritto, condotto e prodotto da Stefano Vergine. Il montaggio e il sound design sono di Eric Sertori. La copertina è di Daniele Zendroni. Le musiche di Eric Sertori e di Giuseppe La Monarca. I video di Federica Bonalumi. La consulenza legale è dell'avvocato Andrea Di Pietro. Non ci sono editori, non ci sono sponsor. L'obiettivo è lasciare una testimonianza. La speranza è che qualcuno, qualcuna delle persone che sanno che cosa è successo quella notte, decida di dare il suo contributo a una ricostruzione più chiara dei fatti. Per segnalazioni e per informazioni su come sostenere il progetto, trovate tutte le indicazioni nel link in descrizione.